Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran-Russia, telefonata tra presidenti Raisi e Putin. Putin alla nazione, tentativi di creare disordini interni andranno a fallire. Esperta ONU per diritti umani, terrorismo, trattamento disumano in Guantanamo. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 27 giugno 2023, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Iran Produzione Interna. Grazie, a tra poco. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo russo Vladimir Putin in seguito al recente tentativo fallito della rivolta armata da parte del gruppo militante Wagner in Russia. Lo riferisce l'IRIB citando una nota del Palazzo del Cremlino secondo cui Putin ha parlato di telefono con il suo collega iraniano Raisi, che ha espresso pieno sostegno proprio da parte della Repubblica Islamica alla leadership russa in relazione agli eventi dello scorso 24 giugno. Il presidente russo Putin ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Ebrahim Raisi. Il presidente iraniano ha espresso pieno sostegno alla leadership russa in relazione alla rivolta armata del gruppo Wagner, lo riferisce il servizio stampa del Cremlino, che poi prosegue. Sono state discusse le prospettive per ulteriore sviluppo di una cooperazione congiunta proprio vantaggiosa, reciprocamente vantaggiosa, ponendo l'accento sull'attuazione pratica degli accordi esistenti nel settore del commercio dell'energia e dei trasporti. Si è convenuto di continuare i contatti personali, si legge sempre nel messaggio. Sono state toccate anche alcune questioni dell'agenda internazionale, tra cui la garanzia della stabilità nel Transcaucasico e l'insediamento siriano, osserva ancora il report. La serata, la notte del 24 giugno a Rostov-Soldon, la compagnia mercenaria Wagner ha sequestrato il quartier generale del distretto militare meridionale della Russia. Il presidente Putin ha definito l'azione del Wagner un'azione criminale ed è stato aperto un procedimento penale contro Prigozhin, il fondatore del gruppo, per aver organizzato una ribellione armata. Successivamente il servizio di stampa del presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, ha riferito che il capo di Stato bielorusso ha tenuto colloqui con Prigozhin e ha accettato la sua proposta di fermare il movimento Wagner in Russia e compiere ulteriori passi per ridurre escalation. Il presidente russo Vladimir Putin si è rivolto con un messaggio alla nazione, sottolineando gli ultimi eventi, la lotta contro il neonazismo, e ha ringraziato il suo popolo per la perseveranza, solidarietà e patriottismo, osservando che qualsiasi ricatto e rivolta è destinato al fallimento. In apertura del suo discorso alla nazione, Putin ha condannato quello che ha definito azione criminale di chi ha messo in atto un ammutinamento armato. Putin ha ringraziato i russi per aver salvato la nazione dal tentativo di colpo di Stato di Evgeny Prigozhin, che però il capo del Cremlino non ha mai nominato. Putin ha ringraziato anche i soldati comandanti della brigata Wagner che si sono rifiutati di sparare su altri russi, invitandoli a ad entrare nell'esercito regolare. La rivolta sarebbe stata soffocata comunque, ma volevamo evitare lo spargimento di sangue. I neonazisti ucraini volevano proprio questo, che soldati russi uccidessero altri russi, che la nostra società si spaccasse, soffocasse nel sangue. Invece tutti i nostri militari, i nostri servizi speciali sono riusciti a conservare la loro fedeltà al paese, hanno salvato la Russia dalla distruzione, ha tenuto a precisare ancora il capo di Stato russo. Un trattamento crudele, disumano e degradante, con una sorveglianza quasi costante, accesso limitato alle famiglie e isolamento. Così un'esperta dell'ONU ha descritto il trattamento a cui sono sottoposti i detenuti di Guantanamo al limite della prima visita nel supercarcere americano. Dopo richieste cadute nel vuoto per decenni da parte di esperti indipendenti dei diritti umani dell'ONU, la commissaria speciale per diritti dell'uomo e la lotta al terrorismo delle Nazioni Unite, Fionnalan Ni-Aulian, è stata autorizzata a visitare la struttura sull'isola di Cuba. La chiusura di Guantanamo, ha detto ancora, resta una priorità. E il Consiglio di sicurezza dell'ONU discuterà oggi martedì, su richiesta della Russia, la situazione con l'indagine sul sabotaggio al Nord Stream. Lo ha detto sul suo canale Telegram Dmitry Polyansky, primo vice rappresentante permanente russo presso l'Organizzazione Internazionale. Oggi abbiamo chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una nuova discussione sull'esplosione del Nord Stream. Facciamo notare ai nostri colleghi che quasi si sta iniziando a portare i turisti sul luogo dell'incidente. Le informazioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sullo stato di avanzamento delle indagini danesi, tedeschi o svedesi non vengono forniti all'autorità, ha detto ancora l'autorità russa. Polyansky ha osservato che Mosca non è soddisfatta affatto delle vuote assicurazioni che le indagini sono in corso. Almeno due palestinesi sono rimasti feriti in un attacco di coloni sionisti nei pressi del villaggio di Duma, a sud della città occupata di Nablus, in Cisgiordania. Lo riferisce l'IRIB citando un attivista, l'attivista Hassan Douglas, che monitora gli insediamenti, i lavori per la ricostruzione, che sta monitorando appunto la costruzione di nuovi insediamenti sempre illegali nel nord della Cisgiordania occupata. Questo ha detto che un'orda di coloni ebrei estremisti ha lanciato pietre contro auto palestinesi che viaggiavano su una strada vicino a Duma. Secondo quanto riferito dall'agenzia stampa ufficiale Wafa, almeno due palestinesi sono rimasti feriti nell'attacco. Le vittime, entrambi abitanti del villaggio Rusra sud di Nablus, sono state curate sul posto. E proprio le autorità del regime sionista hanno approvato la costruzione di 5.700 almeno nuove unità abitative per coloni ebrei estremisti, sempre in Cisgiordania occupata. Questo è sotto il gabinetto estremista di Benjamin Netanyahu, che punta anche a ridurre, appunto, con la sua riforma elettorale del potere giudiziario, avere altri poteri per proseguire e portare al termine le sue politiche estremiste. Grazie per l'ascolto. A tra poco con il commento di oggi. Nord Corea, manifestazione di massa contro gli Stati Uniti. In 120.000 nordcoreani sono scesi in piazza nella capitale Pyongyang per manifestare contro l'imperialismo statunitense, promettendo una guerra di vendetta. Il grande raduno ha avuto luogo presso lo stadio di Pyongyang in occasione delle celebrazioni per il 73° anniversario della guerra di Corea. Giovani e lavoratori, tutti con la mascherina anti-Covid sul volto, hanno riempito gli sfalti con cartelli di protesta contro gli americani. Facciamo pagare a caro prezzo agli imperialisti statunitensi il sangue versato dalla nazione coreana. Gli Stati Uniti sono il capo della guerra e del massacro. Ancora, gli Stati Uniti sono il distruttore della pace. Dalle foto trasmesse dall'agenzia di stampa si vede uno stadio gremito di persone, alcune delle quali tengono cartelli con le scritte «L'intero continente americano è nel nostro raggio di tiro». Alle manifestazioni hanno preso parte anche i segretari del Partito Governativo dei Lavoratori della Corea. Gli Stati Uniti e la Corea del Sud stanno facendo il possibile per innescare una guerra nucleare. Così il Ministero degli Esteri nordcoreano ha paragonato la situazione attuale nella penisola a quella che scatenò la guerra di Corea 1950 fino al 1953, di cui ricorre in questi giorni l'anniversario. Tramite un rapporto pubblicato dall'Istituto per gli Studi Americani del Ministero degli Esteri nordcoreano e diffuso dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, il governo di Pyongyang ha criticato la Corea del Sud e gli Stati Uniti per il loro delirante confronto militare anticomunista e per le minacce retoriche, accusandoli di spingere al limite le pressioni nelle aree aggiunte sull'orlo di una guerra nucleare.
Iran è produzione interna. Amici, oggi vi presenteremo un'altra parte di un programma a puntate dedicato allo slogan di quest'anno scelto e proclamato dalla guida suprema della rivoluzione islamica, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, la produzione, la ricerca, l'occupazione. L'Indonesia è il paese islamico con la più grande popolazione di una delle grandi economie del sud-est asiatico, che è tra i paesi più variegato al mondo in termini di diversità biologica e culturale. La più grande potenza economica del sud-est asiatico, dopo aver superato la crisi economica della fine degli anni 90, è stata in grado di raggiungere una crescita economica e uno sviluppo sostenibile a livello record. Il prodotto interno lordo, PIL, PIL di Indonesia è costantemente in crescita, tanto che il prodotto interno lordo pro capite di questo paese islamico ha raggiunto i 3.971 dollari nel 2019, anziché gli 807 dollari del 2000. Attualmente, con oltre 276 milioni di persone, l'Indonesia è il quarto paese più popolato del mondo, un membro delle 20 maggiori economie del mondo G20 e una delle più grandi economie globali. In quanto tipo di economia e popolo emergenti, l'Indonesia ha avuto un grande successo nella riduzione della povertà, oltre ad essere in grado di ridurre drasticamente il debito e il deficit di bilancio. Nel 2010 il volume degli investimenti diretti esteri in Indonesia ha superato il 163% rispetto all'anno precedente, ed ha raggiunto i 12,8 miliardi di dollari. Un decennio dopo, nel 2019, l'economia dell'Indonesia è stata nominata la 16ª economia più grande del mondo, con un PIL di 1.000 miliardi di dollari. In passato le fonti di reddito più importanti per il governo indonesiano erano le entrate da petrolio e gas e gli aiuti esteri, ma oggi la Jakarta è riuscita a diversificare le proprie entrate economiche attuando programmi e riforme economiche per ridurre la dipendenza dalle entrate petrolifere. Ecco qui i nostri contatti per scrivere al responsabile della posta. Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it. Secondo le statistiche dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, nel suo secondo piano di sviluppo avviato nel 1994 e rivisto nel 2005, l'Indonesia ha investito circa 180 miliardi di dollari nell'industria tessile, petrolchimica, trasporti, elettrodomestici, materiali di costruzione, cemento e alimentari. Per realizzare questo successo enorme dobbiamo sapere che 3.757 aziende indonesiane hanno una cooperazione organizzativa e tecnologica con aziende giapponesi, cinesi, europee e americane, i quali hanno stipulato contratti molto vantaggiosi per le aziende dell'Indonesia. La maggior parte delle esportazioni dell'Indonesia sono in America, Giappone, Cina, Singapore. L'Indonesia è un paese ricco di minerali, tra cui il petrolio, gas naturale, stagno, nickel, carbone, bauxite e rame. Anche le entrate del turismo sono una parte importante delle risorse economiche dell'Indonesia. Angela Merkel, l'ex cancelliere della Germania, durante la sua prima visita in Indonesia ha annunciato che questo paese può essere un modello per l'Europa. Gli approcci creativi hanno svolto un ruolo di primo piano, soprattutto nel processo di formulazione e attuazione del secondo piano di sviluppo economico a lungo termine nell'Indonesia. Il passaggio a un'economia basata sulla ricerca scientifica e sull'applicazione dell'innovazione per la crescita e lo sviluppo economico è stato uno degli obiettivi chiave dell'Indonesia negli ultimi anni, un chiaro esempio degli sforzi compiuti in Indonesia per sviluppare la creatività e l'innovazione e l'istituzione dell'Organizzazione per l'Economia Creativa BECRAF nel 2015. Questa istituzione mira a sviluppare e coordinare una politica efficace per controllare e dirigere il potenziale dell'economia creativa dell'Indonesia. Il ruolo della scienza e della tecnologia nell'economia dell'Indonesia è di alto livello. e questo paese ha percorso la strada dello sviluppo economico investendo nel campo dell'economia di ricerca e creatività, la cui ampiezza è molto diversificata e comprende 16 settori, tra cui lo sviluppo di applicazioni e giochi, architettura, interior design, moda, film, animazione e video. Poi anche arte culinaria, musica, stampa, pubblicità, belle arti e televisione e radio. Il governo indonesiano, come molti governi sviluppati, ha sottolineato più di ogni altra cosa lo sviluppo delle risorse umane al fine di elevare la qualità e lo sviluppo nazionale. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguirci anche le prossime settimane. Non mancate!